Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa sera possiamo andare avanti nel nostro studio sulla lettera ai Galati. Vi ricordo che ieri sera siamo giunti alla seconda parte della sezione particolarmente personale di questa lettera. Abbiamo visto in precedenza che il Signore Gesù comunicò l'Evangelo direttamente a Paolo. Abbiamo visto e riflettuto insieme sulla unicità del Vangelo, sull'esperienza di Paolo con gli altri apostoli a Gerusalemme e inoltre che cosa il Vangelo annuncia e anche che la Chiesa di Gerusalemme approvò il Vangelo che era predicato da Paolo. Un segno della pericolosità, dell'importanza della questione relativa all'osservanza della legge, quale elemento necessario alla salvezza, ci viene dato a titolo d'esempio dallo stesso Paolo, nei versetti dall'11 al 14. In essi egli descrive un episodio accaduto nella città di Antiochia e vede protagonisti lo stesso Paolo e l'apostolo Pietro. Leggiamo quindi i versetti in questione dal capitolo 2 di Galati. «Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti, «Se tu che sei giudeo, vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei?» Riflettiamo un attimo su come viveva ed operava la Chiesa primitiva, così riusciremo a capire meglio cosa è accaduto nell'occasione descritta qui da Paolo. Dobbiamo ricordarci innanzitutto che la Chiesa di Antiochia era largamente composta da gentili, ma che c'era anche una componente di giudei. Tutti costoro erano abituati a pranzare fraternamente insieme, in coincidenza alla cena del Signore. Paolo in Prima Corinzi ci dice che i primi credenti si riunivano per un pasto comune, chiamato anche agape fraterna, prima di celebrare la cena del Signore. Quando anche i gentili iniziarono ad accettare il Vangelo di Cristo, emersero alcuni problemi. I pagani erano stati degli idolatri ed erano abituati a mangiare carni sacrificate agli idoli. Mangiavano anche la carne di maiale e di altri animali considerati impuri dalla legge di Mosè. Per loro non c'era differenza, poiché erano stati abituati in quel modo. Cosa si doveva fare per evitare di offendere i cristiani giudei? In Antiochia, ad esempio, furono bandite due tavole. Una era quella dei giudei, kosher, e l'altra quella dei gentili. Paolo comunque mangiava al tavolo dei gentili. Benché fosse un giudeo, mangiava ugualmente con loro perché insegnava che non c'era nessuna differenza nel mangiare carne o non mangiarla. Non è certo un cibo che mi rende gradito a Dio. Quando Simon Pietro andò a visitare Paolo ad Antiochia, fece un'esperienza nuova, perché da buon giudeo non aveva mai mangiato nulla di impuro. Ricordiamo cosa disse Pietro al Signore quando era sulla terrazza a Ioppe, prima che andasse a casa di Cornelio. Egli ebbe una visione del cielo aperto e qualcosa simile a una tavola bianca che scendeva, nella quale vi erano ogni sorta di animali impuri. E una voce gli disse, «Alzati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro disse, «No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». E la voce parlò una seconda volta, «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». Questo è scritto in Atti 10, nei versetti dal 13 al 15. Pietro era già credente da un po' quando giunse ad Antiochia da Paolo, ma aveva sempre seguito lo schema della legge dei giudei riguardo al cibo. Quando arrivò nella chiesa di Antiochia, trovò il tavolo dei giudei e quello dei gentili. Paolo ci dice che Pietro, in un primo tempo, non ebbe nessun problema a mangiare con lui e con gli altri gentili, ma che modificò il suo atteggiamento quando arrivarono alcune persone da Gerusalemme. Paolo le presenta come provenienti da Giacomo, anche se sappiamo, alla luce di Atti 15, che Giacomo non condivideva le loro posizioni al riguardo. Probabilmente queste persone manifestarono il loro stupore, il loro disappunto, quando videro che Pietro mangiava con dei gentili, e Pietro, in modo molto ipocrita, pian piano si ritirò e assunse un atteggiamento legalista, trascinando con sé anche gli altri giudei, addirittura Barnaba, compagno d'opera di Paolo. Fino a quel momento non c'era stato nessun problema per Pietro. Aveva tranquillamente mangiato con persone non giudee, ma per timore del giudizio dei fratelli che venivano da Gerusalemme, modificò il suo atteggiamento. Con il suo comportamento stava di fatto dicendo che il tavolo dei gentili non era giusto e quello dei giudei invece sì. Non solo stava inconsciamente affermando che la salvezza non era solo per grazia, ma passava anche attraverso l'osservanza delle regole imposte dalla legge. Paolo non poteva accettare tutto questo. Non era solo una questione di mangiare o meno un certo cibo, di frequentare o meno alcune persone. Era in gioco l'integrità del messaggio cristiano. Per questo Paolo sgridò pubblicamente Pietro. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: «Se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come giudei?» La natura della sgridata di Paolo mostra, prima di tutto, la fragilità del tentativo di conservare la legge. Se secondo Pietro era giusto vivere come vivevano i pagani, perché doveva volere che questi vivessero come vivevano i giudei? Lui stava dicendo così quando lasciò il tavolo dei gentili per tornare a quello dei giudei. Se il modo di vivere dei pagani sotto la grazia e non più sotto la legge andava bene a Pietro, non doveva forse essere buono per gli stessi pagani? Se Pietro era libero di vivere al di fuori della legge, non era forse legale anche per i pagani? Da questo esempio Paolo prende spunto per ribadire con forza alcuni punti dottrinali fondamentali. Le parole che andremo a leggere nei versetti dal 15 al 21. Peccato, opere, giustificazione, grazia, croce, fede ed unione con Cristo racchiudono il cuore dell'Evangelo, dell'esperienza cristiana. Leggiamo i versetti dal 15 fino alla fine del capitolo 2 di Galati. Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge finché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Il primo versetto che abbiamo letto ci ricorda che a quei tempi i giudei vedevano i pagani, i gentili, come peccatori. Infatti, pagano e peccatore erano dei sinonimi. Paolo parte da questo presupposto per ricordare a tutti i lettori che, se i giudei come lui non avevano potuto salvarsi attraverso la legge, ma avevano dovuto accettare la grazia di Cristo, così come i gentili, che senso aveva cercare di riportare questi ultimi al rispetto di regole che non potevano portare alla salvezza? Follia del legalismo, direbbe Paolo. Il versetto 16 dice: «Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato». Questo versetto è una chiara e semplice attestazione della giustificazione per fede. Credetemi, chi è legalista ha parecchie difficoltà con questo versetto. Questo versetto abbatterebbe qualsiasi sistema legale ci fosse oggi. Dire che alla fede in Cristo si deve aggiungere qualcosa vuol dire mutilare il Vangelo. Notate cosa dice Paolo. Se un giudeo doveva lasciarsi alle spalle la legge, cioè abbandonarla, per essere giustificato per fede, la domanda di Paolo è: perché i pagani invece devono essere riportati sotto la legge? Questo fu l'argomento discusso alla conferenza di Gerusalemme, in Atti capitolo 15. I pagani dovevano seguire la legge per essere salvati? Grazie a Dio la risposta guidata dallo Spirito di Dio fu che i pagani, per essere salvati, non dovevano essere sotto la legge, non per la vita di tutti i giorni, in quanto chiamati a un piano molto più alto, molto più nobile. Potevano i pagani trovare la giustificazione sotto la legge, quando gli stessi giudei avevano provato che non era possibile? I giudei hanno avuto la legge per secoli e non sono stati in grado di adempirla. Perché forzare allora i pagani a vivere sotto la legge, quando questa non ha salvato nessun israelita? I credenti pagani sono già stati giustificati, per grazia. Sarebbe folle per questi tornare dalla grazia alla legge, che non fu in grado di giustificare i giudei. Paolo dice: sappiamo che l'uomo... Di che uomo sta parlando questo versetto? La parola usata è anthropos, è una parola greca, un termine generico che significa umanità. Quindi Paolo fa riferimento a ogni uomo di qualunque razza e colore. Questa affermazione rompe le barriere delle razze e tutte le barriere sociali. Tutti gli uomini sono sullo stesso piano dinanzi alla croce. Il punto di partenza comune a tutti, purtroppo, è quello del peccato. Io sono un peccatore, tu sei un peccatore. Non ha importanza chi tu sia, dinanzi a Dio tu sei un peccatore. Sappiamo, dice Paolo, che l'uomo non è giustificato per le opere della legge. L'articolo «della» non compare nell'originale, perciò il testo è da leggersi «non è giustificato per opere di legge». Questo include il sistema mosaico e qualsiasi altro sistema legale. Voglio dire, se tu dici che devi unirti a una certa chiesa, o che devi avere una certa esperienza, o che ti devi battezzare per essere salvato, stai contraddicendo questo versetto. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, qualsiasi legge. Paolo include tutti i sistemi legali che sono nelle religioni. Questo fa del cristianesimo una religione diversa dalle altre religioni del mondo. Ogni religione ci insegna a fare qualcosa. Il cristianesimo è diverso. Ci dice che siamo giustificati per fede, cioè la fede è un atto, è un fatto più che idoneo. Ogni altra religione dice fare, il cristianesimo dice fatto. La grande conciliazione è stata fatta, noi dobbiamo solo crederlo. Richiamo la vostra attenzione a un versetto importante che si trova in Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 3. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice «Gesù è anatema» e nessuno può dire «Gesù è il Signore», se non per lo Spirito Santo. Ora la domanda che ci poniamo è: come diciamo che Gesù è anatema, cioè votato alla distruzione? Se tu mi dicessi «Enzo, quando hai conosciuto Cristo e lo hai accettato come tuo Salvatore, non hai ricevuto tutto ciò che dovevi. Lo Spirito Santo può darti qualcosa che non hai ottenuto in Cristo e oggi lo devi ricercare». In pratica, deprezzeresti, renderesti vana l'opera di Cristo sulla croce. Fare questo vuol dire deprezzare l'opera di Gesù sulla croce. Egli venne sulla terra a morire per te, per darti una salvezza così perfetta che gli permise, una volta tornato in cielo, di sedersi alla destra del Padre, come scritto in Ebrei 1, al versetto 3. Egli si sedette perché non c'era nient'altro da fare. Se ci fosse stato ancora qualcosa, egli non si sarebbe seduto. Quando l'uomo dice che non è sufficiente l'opera che ha fatto Cristo, allora lo chiama anatema. E non è possibile dire questo per lo Spirito di Dio. Questa non è la parola dello Spirito. Gesù disse: «Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire». Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, nei versetti dal 13 al 14. Vedete, amici, amica, amico, se sei andato a Cristo, egli ti ha dato tutto ciò di cui avevi bisogno in questa vita. Cristo è colui che amministra tutti i doni. Lo Spirito Santo è colui che li dà, ma opera qui sulla terra sotto la supervisione della seconda persona della Trinità. Il Signore Gesù è il capo della Chiesa, noi abbiamo tutto in Lui. Egli è l'Alfa e l'Omega, Egli è l'Amen, e quando tu dici Amen, Cristo ha compiuto tutto. Questo versetto è così chiaro che non si può fraintenderlo. Sappiamo che l'uomo, qualsiasi essere umano, uomo o donna, nero o bianco, ricco o povero, romano, americano, cinese, non è giustificato per le opere della legge, ma solo per la fede in Cristo Gesù. Questo non vuol dire fede più qualcosa, ma è fede più nulla. Il versetto continua: «E abbiamo anche noi creduto in Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo». Chi intende Paolo con noi? Egli include se stesso, cioè noi israeliti. Sta dicendo che anche lui e i suoi amici giudei devono abbandonare la legge, venire a Cristo e credere in Lui per essere giustificati da Lui, piuttosto che dalle opere della legge. La conclusione di questo versetto è così chiara che credo chiunque possa comprenderlo. Per le opere della legge nessun uomo sarà giustificato. Non svalutiamo quindi l'opera del Signore Gesù, dicendo che non abbiamo ottenuto tutto da Lui. Io ero un peccatore destinato all'inferno. Ho creduto a Lui come mio Salvatore, e da Lui ho ricevuto una salvezza perfetta. Ora, il prossimo versetto, sinceramente un po' più difficile da comprendere, Galati 2, versetto 17. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. La parola giustificati in greco è dikaio, che significa dichiarare una persona giusta o farlo divenire giusto. Quindi noi siamo stati fatti giusti per la nostra fede in Cristo. Ciò significa che un peccatore, colpevole dinanzi a Dio e che è sotto condanna e sotto giudizio, viene dichiarato giusto da Dio solo sulla base della sua fede nella redenzione che è in Cristo. Non è solo perdono dei peccati che ci vengono tolti, è un'aggiunta della giustizia di Cristo. Egli è dichiarato giusto. La giustizia che io ho non è la mia propria, perché questa non è accettata da Dio, ma io ho una perfetta giustizia in Cristo. Il significato del versetto sembra essere questo. Poiché i giudei dovevano abbandonare la legge e quindi divenire volontariamente peccatori per poter essere giustificati da Cristo, è forse Cristo che li spinge a peccare? La risposta di Paolo è no, di certo. I giudei, come i gentili, erano peccatori di natura. Non potevano essere giustificati dalla legge, come la storia ha dimostrato. Questo stesso pensiero fu esposto da Pietro quando si rivolse al congresso a Gerusalemme. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo di loro. Come potete vedere, Paolo e Pietro erano d'accordo sulla dottrina della giustificazione per fede. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore, così dice il versetto 18. In altre parole, Paolo sta dicendo, se ritorno sotto il comando della legge, divento un trasgressore. Tuttavia, egli è libero dalla legge. Come si è liberato dalla legge? Andiamo a Galati 2, versetto 19. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Qui Paolo vuol dire, quando Cristo morì, egli morì per me, egli morì al posto mio perché la legge mi aveva condannato. La legge non è altro che l'esecutore della condanna, l'esecutore della morte, come la chiama Paolo in 2 Corinzi 3, al versetto 7. Ora, se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva, del volto di lui, la legge quindi mi condanna. Dio avrebbe dovuto distruggere Israele anche se era sotto un sistema legislativo, ma Dio diede a Israele una legge di sacrifici, 5 sacrifici, che miravano in maniera figurata alla venuta di Cristo. Dio ci ha salvati solo per la sua grazia. Perciò il posto dove si trova la misericordia è sul trono di grazia dove tutte le nazioni possono trovare perdono dei peccati. La legge, quindi, mi condanna. La legge ha accusato l'uomo. Dinanzi alla legge siamo solo colpevoli. È colpa della legge se Gesù è dovuto morire per noi. La legge ci condanna e dice che dobbiamo morire. Bene, ora, se io sono morto alla legge, non sono più vincolato dalla legge. Mi ha già ucciso, mi ha giustiziato, ed io sono morto, morto alla legge. Quindi, la legge non mi poteva fare quello che ha fatto Cristo per me. Non solo egli ha preso il mio posto ed è morto per me, ha fatto qualcos'altro. Egli è l'unico che mi può dare la vita. Egli ritornò dalla morte. Vedete, la legge arresta, condanna, giustizia e uccide. Questo è tutto ciò che può fare per noi la legge. Se vuoi arrivare alla vita tramite la via della legge, allora troverai solo morte. Solo Cristo può invece darti la vita. E dopo tutto, oggi noi abbiamo bisogno di vita. E con questo invito ad andare a Cristo per ricevere la vita, io mi fermo qua, su queste riflessioni fondamentali per la nostra vita, per la nostra esistenza, per la nostra vita spirituale. Mi fermo qua, dicevo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e quindi ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana che stiamo passando insieme. Appuntamento allora domani. Ciao.